Buongiorno. Allora, prima la logistica. La data dello scritto è il 28 gennaio. Che se non sono totalmente rimbambito dovrebbe essere un mercoledì. E quindi, se tutto fila come dovrebbe, noi faremo una lezione di recupero a gennaio da 6 ore di full immersion. E in occasione di quella lezione vi pregherei di venire con qualche dubbio, perché capite che rifare tutto il programma in 6 ore non è pensabile. Sarebbe opportuno che voi mi chiedeste gli argomenti che non avete capito, in modo che possiamo lavorare su quelli. Ci siamo? Quindi l'idea generale è che noi si finiscano grosso modo quasi tutte le ore necessarie entro dicembre. Voi fate le feste di Natale come Dio comanda, studiate dopodiché qualche tempo a gennaio e verso, credo, il 20 gennaio, 20-21, da quelle parti, facciamo una full immersion e rivediamo tutto il programma. Il 28 c'è lo scritto, chi passa lo scritto decide poi cosa fare. Vi ricordate come funziona lo scritto?
Sì. 16-17 l'orale, se prendi più di 18 il voto che c'hai oppure viene da lei.
Ok, massimo punteggio ottenibile con lo scritto 27, chi vuole prendere di più ovviamente viene all'orale. C'è un altro scritto per chi buca il primo e sarà, mi pare, il 21 maggio o qualcosa del genere, 27 maggio da quelle parti. Prego.
Ma se uno prende il 27 allo scritto viene all'orale, voi si può abbassare?
Allora, domanda che mi dimentico regolarmente di prendere in considerazione. Dice la vostra collega, se io prendo 27 allo scritto e poi vengo all'orale, lei me l'abbassa? Allora, questo diciamo che è un caso nel quale dovete fare un attimo di autoconsapevolezza voi. Se il 27 l'avete preso fortuitamente, se avete copiato, se avete avuto aiuti esterni, se Dio è sceso in quel momento, vi consiglio di prendere il 27 e di tenervelo. Se avete studiato e quindi sapete che avete preso 27 perché siete preparati, in linea di massima io non ho ancora mai abbassato un voto, tutt'al più lo tengo. Chiaro che se mi arriva uno che non capisce assolutamente niente della materia, no. Oh, io do 2 ceffoni e lo mando a casa. Però, insomma, ecco, diciamo che tutti i 27 recenti hanno registrato perché appunto erano dovuti a un errore mio e quindi, vabbè. Così, capita il momento così, un po' errato nel complesso. Ad ogni modo, quindi, questo è quanto. Poi, altra cosa, potete rifare lo scritto a maggio anche se avete preso un voto spendibile. E potete scegliere quale voto preferite dei due scritti, dopodiché io non so che altro fare, quindi cercate di levarvi dai piedi in modo abbastanza veloce e indolore tutti quanti, e buonanotte. Domande su quello che abbiamo detto la volta scorsa, che immagino sarà ancora scritto sulla lavagna, perché è come se lo incidessi nella pietra quando siamo qui. No, colpo di scena, accidenti, vedi, no, mai potersi...
Sono stati spiegati i vasi al nido di rondine.
Beh, meno male. Allora, mi dicevano che l'altra volta abbiamo cominciato a parlare dello status. Abbiamo parlato anche di modello di successo? Mi sa di sì. Bello, giovane e ricco. Perfetto. Magnifico. Allora, riepiloghiamo un attimo per riprendere le fila. Il modello di successo a voi riguarda particolarmente, come probabilmente avrete capito, perché uno degli attributi del modello di successo, oggi come oggi, è il corpo sportivo. Quindi un corpo che trasmetta l'idea di controllo su di sé, di potenza fisica e di capacità performativa. Questo è l'ultimo hit che abbiamo messo a punto, perché appunto, avendo noi un immaginario modellato sulle macchine, più il corpo è frutto e sembra una macchina e più siamo contenti tra una cosa e l'altra. Questo perché vi riguarda, evidentemente perché voi siete gli artefici in larga misura di questa condizione. Cioè, chi ha bisogno di un corpo sportivo o ha un suo sapere che gli permette di farselo per conto suo, oppure si rivolge agli specialisti del settore, che non a caso, come dicevamo, siete voi. Specialisti del settore che possono cominciare a ripensare, come abbiamo detto, ve lo ripeto perché mi sembra importante, di emanciparsi dalle logiche da catena di montaggio della palestra tradizionale per muoversi verso dei dei sistemi e delle modalità di esercizio diverse. Abbiamo fatto l'esempio del Pilates, se vi ricordate, nonché di tutta un'altra serie di nuove strategie di allenamento che ottengono risultati simili senza il costo delle macchine, dei pesi e di tutto quello che è normalmente il solito modo di fare. Vi ricordo che abbiamo già parlato del fatto che le macchine servono in ultima istanza oggi a forzare il gesto perfetto, no? E questo lo ritroveremo e capiremo che deriva da una specifica teoria organizzativa che sarà la prima che studieremo a momenti, che è quella dell'organizzazione scientifica del lavoro di Frederick Taylor. Okay? Frederick Taylor è quello che ha inventato le catene di montaggio, non a caso. Inventando le catene di montaggio ha lavorato su un'opzione, su una convinzione, ovvero sia il fatto che esista il gesto perfetto e che questo gesto perfetto sia definibile in modo scientifico. Come vedete, le strategie di allenamento odierno sono molto vicine a questo tipo di ragionamento, soprattutto visto che le macchine, i computer e tutto il resto, oggi la modellizzazione permette teoricamente, come abbiamo visto, di astrarre il movimento e di calcolare dei vettori assoluti. Il problema è che questi vettori poi vengono ospitati dalla carne di coloro che fanno gli esercizi e quindi spesso e volentieri la carne non è così astratta, ma soffre e si spacca. Quindi c'è decisamente qualcosa su cui riflettere. Dicevamo, quindi, il modello di successo è questo aiuto, perché dovrebbe essere un aiuto che la società dà a coloro che non hanno le idee molto chiare su cosa devono fare da grandi, no? Nel senso che in qualche misura ognuno di noi è, non dico chiamato, ma comunque tende a svolgersi, a realizzarsi, a indirizzarsi in una qualche direzione per la sua vita. Molti non sanno quale dovrebbe essere questa direzione, gli altri, quelli un po' più, come dire, sostanziosamente soggetti, sono in grado di stracciarsela più o meno da soli, ma tutti più o meno hanno bisogno di questo ausilio, perché il modello di successo cos'è? Di fatto, se ci pensate, è uno strumento che ha il gruppo e la dirigenza del gruppo per far sì che la gran parte dei suoi membri faccia qualcosa di interessante, di utile dal suo punto di vista, poi è discutibile evidentemente, no? Quindi che succede? Che oggi il modello di successo, guarda caso, oltre ai tratti che abbiamo visto, contempla un impiego in certe sfere dell'economia, per esempio la finanza, no? I famosi broker, i famosi lupi di Wall Street, non so se avete visto tutta la catena di film che sta uscendo ultimamente su questi giovani rampanti con cravatte con nodi enormi, eccetera eccetera. Ecco, allora, in qualche misura, appunto, il modello di successo è uno degli strumenti che la società ha a sua disposizione per indirizzare il movimento dei suoi membri, quella famosa mobilità che abbiamo visto la volta scorsa, vi ricordate, no? La mobilità è quella che permette di cambiare il proprio status e quindi di eventualmente migliorare la propria posizione sociale. Allora è evidente che se io voglio migliorare la mia posizione sociale, cosa faccio? Me faccio un lavoro che piace a me e me ne frego del giudizio altrui, oppure scelgo uno dei lavori che vengono ben valutati dalla società? Chiaramente scelgo uno dei lavori che vengono ben valutati dalla società. Ecco perché, per esempio, dal vostro punto di vista, il fatto che scienze motorie sia diventata una laurea è utile, è interessante. Perché cosa implica questo? Che il giudizio della società su chi fa scienze motorie è migliorato. Da ISEF fa scienze motorie vuol dire che voi siete dottori oggi, non siete più diplomati di un istituto sul quale c'erano tutta una serie di pregiudizi e impicci. Il fatto che siate laureati vuol dire che il vostro prestigio sociale aumenta nel momento in cui uscite da qui, senza dover spiegare, senza dover fare cose, senza dover lottare più di un tot. Quindi questa cosa, come vedete, implica anche cosa? Che il vostro campo di impegno viene stimato di più oggi che non 10 anni fa, tanto per fare un esempio, a 15, perché 10 anni ormai già ci siamo, quindi più o meno. Ok? Quindi, come vedete, la questione del modello di successo è piuttosto interessante. È sempre stato usato, il modello di successo si usava anche nelle società premoderne, che credo abbiamo detto la volta scorsa, erano società dove non c'era mobilità sociale, o era molto contenuta.
E che funzione aveva, quindi,
di permettere ai migliori di comunque migliorare. Tant'è vero
che gli altri sono inferiori.
È quello, ovviamente, ma quello è un problema che abbiamo tutti. Al di là dell'idealismo, la nostra intenzione è sempre spiegare agli altri che siamo molto meglio di loro. Cioè viene proprio spontaneo. Bisogna lavorarci molto per passare la mano e smetterla. Voi in una conversazione normale fate caso a quante volte chi parla dice io e vi renderete conto di che posizione occupa da questo punto di vista, se è riuscito a emanciparsi un tantino o meno. Di solito no, di solito è un costante parlare di se stessi, quindi insomma, ecco. Allora, il punto, dicevamo, qual è? Che nelle società precedenti appunto esistevano queste strategie. Per esempio Napoleone diceva: ogni soldato ha un bastone di maresciallo nel suo zaino, non so se lo sapete, no? Che voleva dire? Voleva dire che per meriti sul campo anche un soldato semplice poteva ascendere alle vette massime dell'esercito, perché l'esercito era uno di quei campi nei quali c'era anche, evidentemente, attenzione al merito, non solo perché i grandi generali di solito erano nobili, ma comunque poteva esserci, no, il caso, il jolly. Oh. Quindi, dal nostro punto di vista, quindi, il modello di successo è importante. Siccome la nostra società mette un accento esagerato, direi, sul successo riconosciuto, il modello di successo diventa normativo, non diventa qualcosa che tu puoi volendo, ma qualcosa che devi fare, no? E questo spiega anche perché, come vi dicevo la volta scorsa, compaiono dei modi truffaldini di adempiere al modello di successo. Allora, il modello di successo richiede un corpo sportivo, ma non richiede che il corpo sia in grado di fare ciò che promette. L'essenziale è che sembri sportivo. E quindi, come abbiamo visto, partono tutta una serie di accessori o di strategie che servono a far sì che l'altro veda un corpo sportivo anche se tu sei uno che non sa schiodare al divano manca a cannonate. Ok? Quindi interventi di chirurgia estetica, interventi di diciamo fondamentalmente di chirurgia estetica, stavo pensando agli uomini, di chirurgia estetica, accessori che servono a falsificare la propria linea, quindi mutande col rinforzo sulle natiche, reggiseni che tirano su quello che c'è e quello che non c'è, tutta una serie di cose che fanno sì di fatto che noi siamo delle illusioni ambulanti, se ci pensate, in ultima analisi. Illusioni ambulanti modellate però su uno stereotipo che è esattamente il modello di successo. Che succede? Che questo modello di successo ciclicamente si incarna in qualcuno, no? I grandi attori, i grandi sportivi, a volte dei personaggi politici che rispondono particolarmente a dei cliché. E questo cosa origina? Origina delle ondate di interventi di chirurgia estetica assolutamente devastanti, nel senso che arriva gente dal chirurgo e gli dice: io voglio il culo di Jennifer Lopez, tanto per fare un esempio che è abbastanza corrente, no? Anche se tu non sei Jennifer Lopez, anche se tu, come dire, non hai niente di quello che sta attorno al culo di Jennifer Lopez per fare in modo che questo abbia il rilievo che ha. Allo stesso modo c'è chi vuole il naso di Tom Cruise, chi vuole gli occhi di Johnny Depp, come se facessimo la spesa, senza tenere presente una cosa, che i modelli passano, gli occhi restano. Quindi se tu ti sei fatto gli occhi di Johnny Depp perché adesso Johnny Depp è il modello, fra 5 anni Johnny Depp non sarà più il modello e tu te tieni gli occhi di uno che non sai chi è e non c'entrano niente con la tua faccia. Teniamolo presente questo, perché è ovvio che tu puoi avere dei problemi di autopercezione, perché saprete che l'immagine corporea è una cosa molto importante, non c'è da scherzarci sopra. Ma una cosa è cercare di adeguarti a ciò che tu vorresti essere di tuo, una cosa è diventare un patchwork di pezzi di altri, non so se vi rendete conto della questione. No, tu puoi andare da un chirurgo estetico e dire: senta, a me il mio naso non piace, secondo lei lo vorrei un po' più così, un po' più colì, mi faccia vedere, facciamo uno studio e mi faccio un'operazione per cui sto meglio con me stesso. Padronissimo, ma che tu parta chiedendo il naso di Tom Cruise, no, perché evidentemente il problema è un altro, no, il problema è quello di magicamente trasformarti in qualche misura in Tom Cruise, perché tenete presente che anche se noi spesso e volentieri non lo ammettiamo, noi continuiamo a ragionare in modi molto magici, noi continuiamo a vestirci come qualcuno senza spiegarci il perché, ma di fatto perché in quel modo partecipiamo del fascino del qualcuno, continuiamo ad acquistare cose senza poi usarle, perché? Perché instauriamo con esse un rapporto feticistico. Uno dei problemi che i medici incontrano oggi è spesso che i pazienti comprano le medicine ma non le assumono, le lasciano a casa convinti che questa vicinanza con la medicina in qualche modo già di per sé sia un modo per guarire. Quindi insomma ci sono tutta una serie di dimensioni non razionali nell'agire che In questi casi si danno a vedere piuttosto chiaramente. Il modello di successo è esattamente una cosa di questo genere, cioè diventa un feticcio, diventa una specie di obiettivo magico, un po' come una bambola voodoo per la quale tu, una volta che hai fatto tutto ciò che devi, diventi automaticamente, vieni percepito come vincente e quindi come con tutte le conseguenze del caso. Allora, dicevamo quindi lo status, da questa serie di discorsi si capisce che lo status è una cosa che ci sta molto a cuore. Voi non lo sapete, ma sta molto a cuore pure a voi. Nel senso che la gran parte della nostra vita è composta di strategie per trasmettere il nostro status, riconoscere lo status altrui, incrementare il nostro status. Ok? Che lo sappiamo o meno. Una delle strategie di base, soprattutto in Italia, come credo possiate immaginare, è laurearsi. In Italia la gran parte di coloro che si laureano non si laureano per i contenuti di ciò che studiano, ma si laureano per poter dire che sono laureati. E perché? Perché essere laureati implica un processo di mobilità soggettiva ascendente.
Però mi scusi, prof, cioè una persona è talmente deficiente che studia anni per una cosa che non gli piace fare, giusto perché si è laureato?
Allora, voi andate sul sito di Alma Laurea, che credo conoscerete, andate a vedere le rilevazioni chieste ai vostri colleghi e scoprirete che coloro che prendono una facoltà perché gli interessa sono il 12%. Vuol dire che c'è un 88% di persone che non si sa perché sta all'università, però non evidentemente in larga misura sta qui perché vuole la laurea. Dopodiché qualsiasi laurea va bene, possibilmente lauree poco impegnative, senza studiare granché, purché uno possa dire sono dottore, perché i genitori vogliono, perché gli amici sono venuti, perché la ragazza spinge, ci sono un sacco di ragioni, pochissime delle quali hanno a che fare con lo studio, purtroppo, anche se teoricamente noi dovremmo essere lo studium generale, ma generale sì, studium poco. Quindi, tant'è che stiamo lavorando come Ateneo a delle strategie di orientamento post laurea, che teoricamente non avrebbe senso come discorso, no? Visto che post laurea vuol dire che tu vai a vivere, allora dovresti già saperlo, te sei laureato, no? Si presume, no? Invece noi abbiamo centinaia, se non migliaia, di vostri colleghi dottori che non sanno cosa diavolo fare della loro vita. Quindi uno ti chiede, no? Perché hai studiato? La domanda. Ma vabbè. Comunque, questo ha a che fare col discorso che vi facevo l'altra volta sulla cultura attiva. Se uno comincia a capire l'importanza dello studio a prescindere dal lavoro e a prescindere dallo status, dovrebbe sapere quale studio fare. Tant'è che io normalmente preferisco come allievi quelli che vengono da altri corsi di laurea, perché vuol dire che hanno fatto un minimo di mente locale, quindi hanno cominciato a fare qualcosa che magari non gli interessava, tipo ingegneria perché il padre è ingegnere e quindi aveva assolutamente voglia di avere un figlio ingegnere, hanno fatto uno o due anni di stalare, poi hanno detto, senti, a me questa cosa proprio non mi piace, ne faccio un'altra che preferisco. Ecco, a quel punto quelli sono buoni studenti. Tant'è che io sarei dell'opinione di farvi venire all'università dopo un paio d'anni di lavoro. Secondo me la cosa migliore sarebbe finire gli studi, andare a lavorare, fare mente locale, rendersi conto se uno vuole venire o meno all'università, perché non è obbligatorio, e se viene, poi a quel punto viene con un minimo di motivazione. Invece oggi come oggi, sta cosa.
Anche perché, per come sono gli accessi dalle superiori all'università, spesso si può fare test di ingresso, cose, cioè tipo medicina c'è ad aprile, cioè vuol dire che tu non hai finito ancora il tuo percorso di studi classico, sì. Già si trovi a delle scelte.
Come vedete, anche questo discorso è un discorso che configura un problema strutturale, nel senso che noi sappiamo perfettamente che oggi si diventa adulti più tardi, no? Il problema, o comunque il pregio della razza umana, è che ci mette tanto tempo a diventare adulta, e grazie alle strategie contemporanee, all'allungamento della vita eccetera, noi sappiamo perfettamente che questo stato di indefinito si è allungato. Però, pur sapendo questo, acceleriamo costantemente le scelte, quindi è ovvio che queste scelte poi porteranno in direzioni, come dire, spesso e volentieri poco condivisibili, no? Anche perché noi cambiamo, come vi ho detto più volte, noi cambiamo costantemente, non è detto che il nostro io di 17 anni condivida quello che penserà l'io di 22. Quindi, cioè, insomma, ci sarebbe da ragionare un tantino sulla questione, ma d'altronde, non avendo bacchette magiche né essendo dittatori, ci limitiamo a ragionare in proposito. Allora, dicevo perciò che il modello di successo è uno strumento grazie al quale la società indirizza la gran parte dei suoi componenti verso quelle che vengono ritenute professioni, impieghi, impegni utili, importanti, di lungo periodo rispetto a un qualche quadro strategico. Abbiamo anche detto che il nostro quadro, il nostro modello di successo non funziona granché, perché è costruito su una serie di caratteristiche che non sono, che sono transeunti, che passano, che decadono. In particolare, diciamo una proprio strutturalmente, la giovinezza, non si può essere giovani per sempre anche se stiamo facendo il possibile, ma anche la bellezza e la ricchezza non è che siano, come dire, strettamente connesse con qualcuno, no? Tu puoi essere ricco fino a un certo punto e poi andare in bancarotta, insomma diciamo che non garantisce il modello di successo di oggi un particolare, una particolare serenità, cosa che invece prima avrebbe dovuto fare, nel senso che una volta, cioè, si diceva quello è arrivato, come a dire, fatto tutto quello che doveva, mo si gode i frutti della fatica precedente. Noi non abbiamo questo momento nel quale ci godiamo i frutti, ce l'abbiamo sempre meno, perché, come abbiamo detto, la pressione è tale che chi raggiunge la vetta spesso e volentieri sta peggio di quelli che stanno cercando di arrivare o di quelli che hanno lasciato perdere, perché poi si suicida, è depresso, si ubriaca, è dipendente dal sesso, insomma ce ne sono 12 milioni di esempi del caso. Quindi, tra l'altro, è anche abbastanza concepibile, no? Se voi pensate alla famosa piramide di cui abbiamo parlato prima, è pensabile che tutti quelli che fanno parte della piramide stiano sulla punta? Poco. Quindi una struttura, una cultura che incita tutti quanti a salire, a salire, a salire, è una cultura che creerà dei falliti, c'è poco da fare, no? Perché per quanto ti possa andare bene, non è detto che tu riesca a azzeccare tutte le caratteristiche e tutti i momenti adatti, né che le cose vadano sempre bene, quindi probabilmente noi generiamo molti insoddisfatti. Non è un caso che abbiamo un consumo stratosferico dei psicofarmaci. I psicofarmaci nelle nostre società conoscono un incremento annuale a 3 cifre. Cioè ogni anno se ne consumano almeno il 100% in più dell'anno prima, il che non è che stia a tratteggiare una situazione particolarmente divertente, evidentemente, no? È vero che noi siamo quelli che controllano, per cui c'è la pasticca per essere allegri, la pasticca per stare tranquilli, quella per dormire, quella per svegliarsi, cioè abbiamo un consumo di farmaci assortiti inaudito, però il fatto appunto che ci sia questo costante ricorso a droghe, alcol, psicofarmaci assortiti indica che c'è un profondo disagio, e questo profondo disagio è anche strutturalmente concepibile. Nel momento in cui tu hai come obbligo, no? Come aspettativa principe del sistema il fatto che tu debba migliorare costantemente le tue condizioni, e non ci sono le condizioni strutturali oggettive perché questo accada, tu sei frustrato. Cosa, come dire, senza che vi faccio lo schema di Parsons, credo che sia abbastanza evidente capirlo da sé. Non solo, ma c'è anche un altro aspetto che dobbiamo considerare, perché la rappresentazione della piramide sociale non è ovvia. Abbiamo detto che quelli che sono allo strato inferiore stanno peggio di quelli che stanno allo strato superiore, no? Quindi di fatto lì quanti sono quelli che stanno bene? Un terzo. I primi due.
No.
I primi due strati sono quelli che stanno bene.
Quelli in cima la piramide.
No, quelli che stanno
però
in cima.
Sì, vabbè, però lei ha detto che chi più uno sta in cima è più frustrato.
Sì, vabbè, diciamo, lasciamo perdere la circostanza storica di adesso, ma in una situazione normale, dove la situazione è regolare, quindi quelli che stanno in cima si godono i loro privilegi, quelli che stanno sotto non stanno bene. Sono quelli che i servi della gleba, no? Tutta una serie di figure che pagano pegno. Non c'è nulla che vi colpisce, cioè non c'è qualcosa che non vi torna detto questo.
Ma alla base ci stanno le persone, diciamo, no? Di basso stato.
Scusami?
Quello più in cima soffre di solitudine fondamentalmente.
No, non esageriamo, stanno bene fra loro. Si vedono, vanno cose.
No, però comunque c'è cioè le persone più basse di livello, comunque alla fine hanno, diciamo, un appoggio morale dagli altri. Quindi
sì, questo diciamo che vale più o meno in Italia, però non è che sia insito nello schema. Questo è qualcosa che aggiungerei, ma dallo schema c'è qualcosa che non vi torna?
Chi sta alla base comunque, cioè, sono la...
La maggioranza sta peggio, mentre la minoranza sta
bene. Oh, esatto. E perché questa maggioranza non fa qualcosa?
Perché non interessa. Perché non interessa.
Ecco, allora... Qui bisogna discuterne un attimo. Allora,
c'è qualche tentativo?
Sì, ma sono tentativi ingannevoli. Di fatto sono tentativi ingannevoli. Il problema qual è? Che nelle culture tradizionali e in una cultura che funzioni benino, tendenzialmente chi occupa un certo posto, chi ha un certo status, dovrebbe essere soddisfatto dello status che occupa. Cioè, uno dei motivi per i quali non ci sono costantemente rivoluzioni, perché una situazione di questo genere non può che configurare uno stato di caos continuo, perché se la maggioranza sta peggio della minoranza, la maggioranza si organizza, butta giù la minoranza, diventa minoranza, eccetera, eccetera, no? Tutto un movimento di questo genere. Ma noi non vediamo una cosa del genere, no? Noi vediamo storicamente che a volte è capitato, ma per circostanze, come dire, particolari, ma nella gran parte dei casi la stratificazione sociale, come suggerisce la parola stratificazione, è solida, no? Quindi dobbiamo capire come mai, e quello che ci spiega e ci giustifica l'assetto della stratificazione sociale è il sistema di valori. Il sistema di valori è una serie di convinzioni, di ideali condivisi, di interpretazioni della realtà, oserei dire, che fanno sì che in una cultura intelligente la gran parte di coloro che vi risiedono, che vi abitano, sia soddisfatta o possa essere soddisfatta della sua posizione. È chiaro che nel momento in cui noi cominciamo a dire a tutti indiscriminatamente che la loro posizione non è soddisfacente ma la devono migliorare, questo processo si interrompe, no? Nessuno di noi è in linea di massima soddisfatto di ciò che ha, perché il discorso generale, la retorica corrente è quella del chi si ferma è perduto, è quella del devi costantemente migliorare, ok, mo c'hai una casa in questo quartiere, una macchina di questo genere, domani dovrai avere una casa al doppio e una macchina al doppio, e dopodomani dovrai avere una macchina quadrupla e una casa quadrupla, è tutta una questione di questo genere, come suggerisce la famosa espressione americana keeping up with the Joneses, non so se avete presente, non credo. Vuol dire essere regolarmente all'altezza del vicino più ricco che hai a disposizione. Quindi il tuo obiettivo qual è? Quello di essere sempre di più, no? Senza interrogarti sul perché cavolo devi fare questa ginnastica. Non so se avete visto American Beauty, spero di sì. American Beauty è un film su questo discorso. Tant'è che Kevin Spacey, protagonista, a un certo punto, dopo aver visto che lui praticamente lavora per pagare i debiti degli acquisti di tutta la famiglia, dice, sai che c'è? Io vado a fare gli hamburger e andate a affanculo tutti quanti, c'ho il mio tempo libero, non ho più nessun problema di questo genere, quindi di emulazione, e che succede? Lo ammazzano, per forza, no? Perché uno che si comporta così non può esserci in una società di questo genere, è evidente che lo deve essere soppresso, no? Allo stesso modo in cui una canzone dei, non so se avete presente Pearl Jam, che si chiama Given to Fly, che è una canzone di uno che vorrebbe insegnare agli altri a volare, lo ammazzano, perché uno che se sai volare comincia a essere un po' troppo strano per i nostri gusti. Insomma, c'è tutta una lunga serie di documenti sociali su questo discorso. Per cui è evidente che il movimento che noi abbiamo innescato è un movimento controproducente in termini di equilibri interni. Ok? Il lavoro intelligente sarebbe stato quale? Quello di consentire evidentemente la mobilità sociale, perché vi ricordo che in certe società non c'è, e adesso ne parliamo meglio, ma non di renderla obbligatoria, perché renderla obbligatoria genera necessariamente una larga fascia di insoddisfatti, perché non è possibile soddisfare le ambizioni di tutti, perché sennò ci troveremmo col famoso esercito tutti i generali e manco un soldato, che evidentemente, no, non è particolarmente intelligente e funzionante. E da questo punto di vista l'esercito spesso e volentieri spiega, noi sappiamo benissimo, o perlomeno avrete visto, avrete sentito, eccetera, che nell'esercito gran parte di coloro che stanno a una certa posizione ci resta. Non so se sapete che ci sono una serie di concorsi per quali i marescialli possono diventare ufficiali. La gran parte dei marescialli non lo fa il concorso, a parte i motivi tattici della questione, ma in gran parte i marescialli ritengono che devono fare marescialli, i sergenti ritengono che devono fare sergenti e via discorrendo, perché il sistema esercito in qualche modo dà una dignità a tutti, una dignità gerarchizzata, ma una dignità. Noi diamo dignità soltanto a chi vince, come dicevamo la volta scorsa, se vi ricordate, la faccia di Coubertin che dice dobbiamo, l'importante è partecipare, non è vero, per noi devi vincere, manco arriva a secondo, devi vincere, tutti gli altri non contano. Quindi vedete che sono dei meccanismi di attribuzione di prestigio e di riconoscimento che non funzionano, non vanno bene, generano costantemente tensioni, le quali poi esplodono, oggi come oggi, esplodono in modi evidentemente polverizzati, perché noi abbiamo devastato qualunque tipo di collettivo, quindi è difficile che ci siano delle bande armate, prima c'erano, non ce ne sono più manco quelle, ci sono i singoli armati, che sono quelli che piano armitra vanno in America e fanno la strage nei supermarket, a scuola e via discorrendo, o diventano terroristi, non è difficile capirlo. so se questo è chiaro. Cioè, una volta che ragioni in quest'ottica, ti spieghi benissimo perché ci sono degli italiani, degli inglesi, dei francesi che vanno nell'ISIS e diventano boia, diventano giustizieri, diventano persone che si fanno saltare in aria. È abbastanza semplice, non facilissimo, ma è abbastanza semplice darsene conto. Allora, abbiamo detto però, tornando a bomba, che la stratificazione sociale si chiama stratificazione proprio per comunicare invece questo senso di stabilità geologica. Saprete che stratificazione è un termine geologico. E...
ma è possibile anche che la coscienza collettiva di ogni gradino, cioè il fatto di essere in pochi, dà un vantaggio rispetto a essere in tanti anche come coscienza?
Allora, quello che sta dicendo il vostro collega l'aveva scoperto Lenin qualche secoletto fa, grosso modo. Sì. Ci sono una lunga serie di descrizioni e di definizioni che ci dicono che le minoranze sono meglio delle maggioranze, perché le minoranze normalmente sanno di essere minoranza, si organizzano e fanno quello che secondo loro è importante. La maggioranza di solito non si organizza, non ha coscienza di sé e viene manipolata. Vi ricordo bolscevichi e mencevichi, per chi abbia un qualche tipo di ricordo storico a disposizione, ma in linea di massima è sempre così. È anche un problema di elite e di oligarchia, a seconda di come la vedi, no? Le elite sono quelle che in qualche misura prendono coscienza, fanno da traino per il resto del corpo sociale, ma non lo fanno a costo zero, lo fanno ovviamente secondo i propri interessi e vantaggi, quindi questo purtroppo è una delle dinamiche. E il motivo, come vedete, il motivo per cui noi abbiamo fatto tutta la rivoluzione moderna, la democrazia, eccetera, eccetera, qual era? Era esattamente quello che si auspicava di fare in modo che tutti fossero in grado di rendersi conto delle loro condizioni e quindi di comportarsi di conseguenza. È una battaglia persa, evidentemente. Non so per quale ragione, però è una battaglia persa. Evidentemente molti non vogliono sapere. E se avete visto Matrix, probabilmente vi rendete conto. Non so se avete presente Matrix. C'è un personaggio che si chiama Cypher, che è il traditore. E quel pezzo, secondo me, è uno dei pezzi più belli per parlare dell'uomo in assoluto. Quella cosa ti dice cos'è l'uomo. È uno che preferisce mangiare una bistecca finta che non la sbobba vera. Questo è il problema. Cioè, se tu pretendi che l'uomo sia interamente razionale, dovresti avere tutta gente che adora la sbobba vera e trova la bistecca finta una bufala. Ma siccome noi non siamo razionali e noi preferiamo vivere in un mondo tutto nostro, preferiamo immaginare le cose diversamente, allora se io ti do la possibilità di immaginarti diversamente, ti controllo. E Matrix, da questo punto di vista, è un trattato di sociologia perfetto, perché veramente ne dice una serie di cose fantastiche, da Mr. Jones ai parassiti e tutto il resto, ne sono N di ragionamenti che si potrebbero fare su Matrix. Ma quello di Mr. Jones, secondo me, è fantastico, ovvero sia il fatto che tu davanti alla realtà spesso e volentieri non prendi atto, ma giri la testa e fai un'altra cosa. Questo è il punto. No, c'è un altro romanzo che ho appena letto che dice: l'occhio umano è uno degli strumenti più belli del creato, con pochissimo allenamento riesce a non vedere un sacco di cose. Eccoci, no? Questo è il punto, è esattamente quello, e dobbiamo farci pace, e quello è il problema. Cioè, non puoi, la modernità ha sanzionato questo atteggiamento fino alla fine. Vi ricordo Blowing in the Wind di Bob Dylan, per chi tanto avesse un minimo, no? Che dice: quante volte dovrà morire gente innocente perché tu capisca? La voglia, c'è tempo, non abbiamo problemi. Quindi questo atteggiamento sanzionatorio di quest'altro discorso credo che vada sfumato, nel senso che bisognerà prendere atto del fatto che l'uomo è fatto così e comportarsi di conseguenza, perché tanto tutto quello che abbiamo fatto per farlo cambiare non ha funzionato, quindi sarà forse il caso di studiare strategie nuove. Allora, dicevamo, stratificazione sociale. Dobbiamo distinguere due casi, le culture premoderne e le culture moderne. Nelle culture premoderne non c'è mobilità sociale, se non in rarissimi casi, che normalmente hanno a che fare con le strategie matrimoniali, come probabilmente avrete immaginato. Ovvero sia, tu puoi migliorare la tua posizione e quella della tua famiglia attraverso un buon matrimonio. Fine, non ci sono altri modi. Non ci sono altri modi perché? Perché gli status nelle società premoderne sono esclusivamente status ascritti. Ovvero sia, attribuiti a qualcuno indipendentemente dalla sua volontà per un episodio, per un fatto cruciale della sua esistenza, ovvero sia la nascita. Nelle società tradizionali, dove nasci dirà chi sei e chi sarai. Se tu nasci figlio di un pellaio, farai il pellaio. Se tu nasci figlio di un fedele ugonotto, sarai ugonotto. Se nasci guelfo, resti guelfo, in linea di massima. Ok? Nel senso che tutto ciò che noi concepiamo come oggetto di scelta, nelle società tradizionali non è oggetto, non è trattabile, fa parte del pacchetto. Perché? Perché il fatto della nascita in quelle società viene riconosciuto come quasi miracoloso. Siamo noi che abbiamo ridotto la nascita a una siringa che entra dentro un ovulo. Per tutte le società il fatto che qualcuno nasca è un atto, un momento assolutamente cruciale, un momento che infrange gli ordini, una riproduzione quasi sacra. E questa sacralità ovviamente ha dei costi e dei benefici. Se nasci nella parte giusta della società stai a posto, se nasci in quella sbagliata sarà per la volta successiva, come hanno fatto gli indù per tanto tempo, no? Il ciclo delle nascite si presume serva esattamente a risolvere questo tipo di problema. Da un punto di vista indù, tu fai cose, se fai cose bene alla vita successiva nasci meglio, se fai cose male alla vita successiva, come dire, riparti dal via, se non addirittura da prima, perché come saprete tutta la vita è coinvolta in questo discorso, quindi tu puoi nascere verme, puoi nascere formica, puoi nascere qualsiasi cosa, se sei stato proprio un carognone è probabile che farai una fine di questo genere. Però quello che importa è questo: gli status sono ascritti. Ascritti vuol dire attribuiti, vuol dire dati da qualcun altro. Il sistema delle caste indiano spiega perfettamente questo discorso. A seconda della casta in cui tu nasci, già sai praticamente tutto della tua vita. Sai con chi potrai parlare e con chi non potrai parlare, sai cosa mangerai e cosa non mangerai, che vestiti indosserai, che colori indosserai. È terribilmente particolareggiato l'elenco degli obblighi castali in India. Però questo è esattamente quello che succedeva anche qui, un po' meno raffinatamente, ma pensate al figlio del conte e al figlio del pecoraro e avrete abbastanza evidentemente la descrizione di questo discorso. Ok? Ha un costo evidentemente questo discorso, ma se il sistema di valori nel quale avviene è solido, chi nasce sta bene dove sta. Ecco perché non si riescono a fare le rivoluzioni spesso e volentieri. Perché se il punto centrale della nostra vita, ragazzi, e questo sarebbe il caso che lo cercaste di capire, non è tanto migliorare costantemente, ma star bene. Allora, se tu esisti in uno stato che dà senso alla tua vita, questo senso può anche essere gerarchicamente ordinato, però per te è sufficiente. È la mancanza di senso che è devastante e noi sul senso siamo piuttosto poco ferrati. No. Laddove nelle società tradizionali questo senso preesiste, tu entri a far parte di un sistema che è fondato, che ha delle tradizioni, che ha dei premi, ha delle punizioni, ha delle gerarchie, ma tu ne sei parte integrante, tant'è che, dice Simmel, nelle società tradizionali io posso descrivere le mie appartenenze, cazzo, quasi giotto oggi, come un sistema di cerchi concentrici. Che vuol dire? Vuol dire che io vengo inserito in una struttura che è coerente. Non so se questo è chiaro. Vuol dire che io nasco, faccio parte di una famiglia che sta in un borgo, in un comune, il quale comune appartiene a una contea, e via discorrendo. E tutti questi cerchi e queste appartenenze sono coerenti. Non mi generano conflitti, non mi creano problemi. Perché? Perché tutti la pensano come me, tutti hanno la mia religione, tutti parlano la mia lingua, tutti mi assomigliano, tutti sono parenti tra una cosa e un'altra, perché evidentemente no, questo tipo di sistema è più o meno di questo genere. Quindi io nasco e vivo in un contesto omogeneo al quale sono allenato per tutta la mia crescita e nel quale sto bene. Non so se questa cosa è chiara.
Se non nasce povero sta bene nella sua povertà?
Se è una povertà dignitosa, sì. Il problema è questo, non è un problema di mezzi, è un problema di riconoscimenti. Se ti devi vergognare della povertà non starei bene mai. Se sei un povero dignitoso può darsi che tu stia bene. Tenete presente che oggi come oggi noi abbiamo gli homeless, la gran parte dei quali è lì per scelta. Voi andate a leggervi qualcuna delle ricerche e scoprirete che i senza tetto in larga misura non sono poveri che sono diventati poveri, è gente che è andata via perché non gliela faceva più. Hanno lasciato perdere, cioè basta, non voglio più sapere niente, come Into the Wild, tanto per continuare con le citazioni, no? Cioè ci sono dei momenti in cui la pressione di quello che dobbiamo fare, di quello che ci viene chiesto, è talmente alta che tu dici, ma sai che c'è? Ma io vado via, esco. C'è una canzone di Billy Joel molto carina da questo punto di vista che si chiama Moving Out, la prossima volta se riesco ve la porto. che parla esattamente di questo. Dice, ah, sì, devo sbattermi tanto per comprarmi una casa in un quartiere più figo, sai che c'è, io lascio perdere e me ne vado. È esattamente questo il discorso, no? Tant'è che nelle culture tradizionali esiste la figura del rinunciante. Cioè, tu sei tenuto a partecipare a questi termini in questo modo e ad avere i pregi, i difetti, i benefici e i pesi di questa condizione. Ma puoi anche decidere di lasciar perdere e andartene. Però te ne vai. Cioè, devi andare a diventare, non so, l'eremita, diventi il monaco errante, diventi una serie di figure che sono contemplate, sono, come dire, funzionali all'equilibrio della società stessa e ti permettono di sottrarti a tutta questa montagna di obblighi che sono quelli sociali. Perché la società, in larga misura, ragazzi, è fatta di obblighi, che ci piacciono o meno, purtroppo il problema è questo. Ora, questa condizione, come vi dicevo, va intesa anche in senso esistenziale e da un punto di vista di produzione del senso. Una cultura solida riesce a offrire, da un punto di vista dell'esistenza umana, dei benefici che una cultura non particolarmente funzionale non è in grado di offrire. Quali sono questi benefici? Come abbiamo detto, l'uomo è privo di fondamento. Noi siamo degli esseri che si trovano, compaiono sulla scena del mondo senza sapere perché, senza sapere cosa devono fare, senza avere una vaga idea della loro durata, come abbiamo detto più volte, grattatevi se volete. Però di fatto il problema è questo, quindi l'uomo cerca costantemente un ancoraggio, un qualcosa che gli permetta di dare un senso alle sue azioni e alla sua vita. Questo è un problema che noi come cultura abbiamo un po' tralasciato e si vedono i risultati oggettivamente. Okay? Le culture tradizionali invece sono focalizzate esattamente su questo discorso, ovvero sia fornire tutte le ragioni necessarie a qualcuno per svegliarsi la mattina ed essere di buon umore, o diciamo, insomma, perlomeno sapere cosa deve fare. Ok? Allora, quindi, status ascritti, condizione di coerenza esistenziale, ma mancanza di cambiamento. Paghiamo ovviamente uno scotto. Se io entro a far parte di un contesto che mi preesiste e mi limito a fare ciò che mi viene chiesto, io continuerò a vivere in questo contesto e anche i miei figli. Non cambia mai nulla, se non al limite pian piano, insomma, diciamo, c'è un minimo cambiamento, ma niente di trascendentale. Nel momento in cui io invece passo alla posizione, alla condizione moderna e quindi io posso modificare il mio status, le cose cambiano in modo radicale. Allora, quando è che succede questa infrazione? Quando è che cominciamo a concepire degli status acquisiti, ovvero sia che io posso scegliere? Cominciamo a concepire questa condizione, manco a dirlo, con l'avvento dell'industrializzazione. Perché? Perché a quel punto si presenta alla società un grosso problema. Chi ci va a lavorare in fabbrica? Se tutti fanno il mestiere dei genitori, chi va a fare un mestiere che non c'era prima? È un problema serio, pensateci. Cioè, qui siamo abituati a ragionare in termini di preesistente adattato in tanti modi, perché erano già comparse delle professioni che non c'erano, però erano state reinterpretate in ottiche simili, no? Quindi c'erano le corporazioni dei gabellieri, degli assicuratori, diventavano tutti più o meno, si capiva che erano più o meno simili. L'operaio è un po' più complicato, è un po' più complicato e soprattutto è molto più numeroso, perché come abbiamo visto c'è bisogno di molti operai, e allora di fatto si fa il primo sgarro, no? Si cambia la prima regola, tu puoi scegliere di diventare operaio. E come in tutte le cose umane, dopo il primo passo, gli altri seguono. Perché uno poi comincia a chiedersi, ma se posso scegliere il mio lavoro, perché non posso scegliere la mia religione? E se posso scegliere la mia religione, perché non posso scegliere il mio mestiere? O posso scegliere il luogo dove abito, o la città dove voglio andare a vivere, eccetera, eccetera, eccetera? Non c'è più un motivo, non c'è più una spiegazione che ti eviti questo tipo di discorso, e quindi noi cominciamo a trasformare la gran parte degli status ascritti in status acquisiti. Questo è il passaggio cruciale della modernità. Evidentemente gli status acquisiti cosa mi permettono di fare? Di modificare la mia condizione sociale. Quindi io studio, io ottengo lavori diversi, io ho delle competenze che mi fanno emergere, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, la configurazione moderna emerge pian piano da questo discorso. È vero che emerge anche perché si sta generando la figura del soggetto, no? Credo di avervelo detto. Il soggetto non esisteva in quanto tale nelle strutture premoderne. Tu eri un essere fatto, formato, indipendente, in grado di decidere, ma non avevi un valore intrinseco. Noi oggi come oggi abbiamo invece attribuito all'individuo il valore massimo, tant'è che le nostre culture sono individualiste contro le culture premoderne che sono oliste, ovvero sia privilegiano il gruppo a scapito dell'individuo, come è evidente da quel tipo di schema. Oh. Quindi, col trasformarsi degli status ascritti in status acquisiti, si avviano i processi di mobilità collettivi e individuali e la società cambia di fatto faccia. Vi ricordo che abbiamo detto che la Rivoluzione francese sanziona esattamente questo, ovvero sia sanziona il passaggio di primato dallo status ascritto, che era il privilegio del sangue e quindi l'aristocrazia, allo status acquisito, che è quello di proto-industriale, di mercante, di ricco, no? Ricchezza mobile. Quindi, come avete visto, già anche il nome della ricchezza dà il tono della società. Nella società premoderna vale la ricchezza immobile, quindi le cose stanno ferme. Nella società moderna vale la ricchezza mobile, quindi un turbinio costante, sempre costante aumento, no? Allora, quindi vedete che questi status ad oggi li possiamo interpretare come elementi componenti del giudizio di status finale. Nel senso che noi possiamo immaginare lo status che attribuiamo oggi come un insieme, come un indice sintetico di diversi giudizi di status, alcuni dei quali sono ascritti e alcuni dei quali sono acquisiti, perché non sono finiti del tutto gli status ascritti. Anzi, come credo vedremo nella prossima ora, ce ne sono ancora abbastanza. Per cui facciamo 5 minuti di break e ricominciamo.
Dai, come gioca Carese in me?
Allora, dicevamo, qualcuno mi chiude la porta in fondo, per favore. Dicevamo che la combinazione attuale è in status ascritti e status acquisiti, ok? Cioè lo status che noi riteniamo di avere, quello che assegniamo agli altri, è fatto di una serie di elementi. Allora, questi elementi, per semplificare piuttosto brutalmente, li possiamo distinguere in tre categorie. Che vuol dire che nell'assegnare lo status a qualcuno e nel pensare il nostro status, noi più o meno ci focalizziamo su ragionamenti che hanno a che fare con quelle tre sfere di significato. Vi sembra ne manchi qualcuna che potrebbe essere importante? Abbiamo risolto?
Sì.
Che era?
Era il distributore.
Ah, era il distributore proprio? Infatti sentiva che arrivava qualcosa.
Lavoro?
Lavoro lo teniamo nell'economia. Manca la religione, che come vedete dal nostro punto di vista è praticamente irrilevante ai fini del giudizio sugli altri. Però è una cosa molto particolare, diciamo che è un'evenienza abbastanza bizzarra e puntuale nella storia della nostra cultura, perché come invece saprete le preoccupazioni religiose sono state al centro della cultura occidentale per secoli, se non per millenni. Vi ricordo che dal 500 in poi la gran parte delle guerre che hanno insanguinato l'Europa erano guerre religiose, tra una cosa e l'altra. Quindi, insomma, era piuttosto importante sapere se eri protestante o cattolico o ebreo, non era una cosa che girava, lasciava il tempo che trovava. Dal nostro punto di vista, in linea di massima, sembriamo affrancati da questo tipo di problema, anche se oggi, grazie alle nuove dinamiche geopolitiche, sta arrivando un pregiudizio verso l'Islam, evidentemente, per cui spesso e volentieri non ci interessa la religione, ma se è la religione quella potrebbe crearci dei problemi. Spero che non valga, perché l'Islam, poverino, non c'entra nulla con questi tizi assetati di sangue, però che dobbiamo fare? Allora, la domanda è, di queste tre sfere di significato, quali sono ascritte e quali sono attribuite? Acquisite, scusatemi. Allora, diciamo che per la prima il problema si pone a stento, perché la provenienza ad oggi, sì grazie, continua a essere un fatto ascritto, nel senso che noi non scegliamo la nostra famiglia non sceglie noi, il nostro nascere è casuale o segnato dal destino, ma insomma ce frega niente.
Ma sempre meno.
Va.
Cioè, nel senso che adesso con le nuove tecnologie, cose in vitro, il minimo di scelta.
Sì, decisamente, però voglio dire, il figlio quando nasce non, per lui è del tutto ascritto, insomma, fondamentalmente. Quindi la provenienza e tutto ciò che la provenienza comporta è ascritto. La nascita, potremmo dire, anche addirittura, se non la provenienza. Dopodiché la cultura.
È entrambe le
cose. Oh, mi ha bruciato subito il suspense della questione. Entrambe le cose, ma in che proporzione? Diamo di.
Puoi scegliere di avere una determinata cultura, quindi è acquisito.
Dunque, la vostra collega dice: puoi scegliere di avere una certa cultura, e quindi è un problema tuo, è del tutto acquisito. La cultura? Ho inculcato, è un brutto verbo.
Dipende da dove nasci.
Dipende da dove nasci.
Nasci in quel contesto, dopo che quando prendi consapevolezza puoi fare una cultura propria.
Allora, il vostro collega ha detto la parola magica per quanto riguarda la questione, ovvero si ha detto contesto. Nel senso che è vero che in larga misura, auspicabilmente, come abbiamo detto, la cultura dovrebbe essere un'impresa soggettiva e quindi costruita sulle scelte, no? Quindi sicuramente una croce all'acquisito ce la mettiamo. Però è anche altrettanto vero, da quello che stiamo scoprendo e da quello che immaginiamo, che il contesto gioca un ruolo significativo. Un po' perché, come dice la vostra collega, può essere fonte di distorsioni. Nel processo di socializzazione ti vengono dette cose, vieni cresciuto su convinzioni che sono più o meno deleterie, più o meno utili al tuo poi successivo scegliere, eccetera. Ma anche da un punto di vista fisiologico questo discorso è importante. Credo che dovremmo averne già parlato? Delle caratteristiche del cervello del neonato?
No.
Allora ne parliamo. Gli studi delle le neuroscienze correnti, contemporanee, stanno mettendo sempre di più l'accento sul fatto che il cervello è un organo duttile. È un organo duttile. Vuol dire che si modifica costantemente, non è qualcosa di dato, non è qualcosa di, come dire, a un certo punto consolidato e quindi incapace di supplire, per esempio, a mancanze. Saprete che danni cerebrali col tempo possono essere riparati, non che si rinascano le cellule, ma che si generino altri circuiti neurali che permettono di sanare o bypassare quello che è il danno, la cicatrice, eccetera. Ma noi abbiamo scoperto di più, sappiamo di più di questo oggi. Sappiamo, per esempio, che esiste una correlazione diretta tra corpo e cervello per quanto riguarda lo sviluppo di alcune parti e la creazione di alcune connessioni. Per esempio, l'allenamento, la ripetizione del gesto modificano la struttura del cervello. Ok? Questo spiega, per esempio, perché l'allenamento sportivo continua a portare benefici, non arrivi mai a un punto in cui non serve più che t'alleni. Allenandosi, continuandosi ad allenare, si creano delle modifiche interne per le quali il gesto viene migliorato, viene reso più fluido, più come dire, spontaneo per certi versi, no? E questo adesso vedremo quanto è importante. Ma noi sappiamo anche che il cervello per i primi 3 anni di vita è diverso dal cervello che avremo poi in seguito, ovvero sia il cervello del neonato ha una ricchezza di connessioni neurali incomparabile con quella del cervello dell'adulto e comunque del bambino dei 4-5 anni. Questo succede nei primi 3 anni, grosso modo, ovviamente non è che c'è uno con E che succede alla fine del terzo anno? Si attua un processo che si chiama potatura, in inglese pruning, per chi vuole conoscere i termini tecnici, e tutte le connessioni neurali che non sono state sfruttate in quei 3 anni vengono rimosse. Questo che cosa significa? Significa che il contesto quindi non è utile e importante semplicemente per quello che ci insegna, ma anche per come ce lo insegna, per la ricchezza di sollecitazione alla quale ci sottopone. Non so se avete visto i nuovi giochi dei bambini, per un adulto sono insopportabili, perché fanno un casino infernale, luci, lampi di luce, cose che si muovono. Non è casuale, è fatto apposta perché in quel modo si sollecitano la maggior parte possibile di connessioni. Questo perché è importante? Perché nel momento poi della potatura, della crescita, diciamo, il momento in cui non è più possibile tenere quella capacità di apprendimento perché le meccaniche del cervello non permetterebbero di gestirla, tu abbia a disposizione un cervello più sviluppato, con un maggiore numero di connessioni neurali, un'architettura neurale più complessa, e quindi di fatto tu sia predisposto meglio di altri. Questo non vuol dire che poi tu necessariamente farai buon uso di quel cervello, ovviamente. Cioè, non c'è una correlazione necessaria tra il fatto che tu sia stato stimolato per tutti i giorni della tua infanzia e poi diventi uno colto e che apprezza le arti, eccetera. Questo non è assolutamente detto. Però da un punto di vista fisiologico tu sei in condizioni migliori di un altro che invece ha avuto una famiglia che l'ha tenuto da una parte, non l'ha portato in giro, non l'ha sottoposto a tutta una serie di stimoli assortiti e via discorrendo. Quindi, diciamo che una parte minore, ma comunque importante, della sfera culturale è imputabile alla nascita anch'essa. Nascere in un contesto dove le arti sono praticate, c'è una ricchezza di scambi relazionali, c'è affetto e tutta una serie di ingredienti che sembravano prima irrilevanti ma si sono dimostrati invece molto importanti, è meglio che invece essere, come dire, messo da una parte e tenuto come un bambolotto senza nessun genere di sollecitazione. Dopodiché, economia. La sfera dell'economia come la interpretiamo? Come ascritta o come acquisita?
Ascritta. Ascritta in una prima parte e acquisita in una seconda parte della vita.
Allora, qui la questione è ancora più complicata oggettivamente. Perché? Perché
poi bisogna sapere, cioè noi ci riferiamo all'Occidente, nel senso...
Sì, noi parliamo delle nostre, parliamo della nostra cultura al momento. Allora, evidentemente dovremmo prima di tutto fare una distinzione fra patrimonio e professione, perché sono due cose diverse che attengono entrambe alla sfera dell'economia e che in linea di massima possono essere interpretabili diversamente, nel senso che tu comunque nasci in una famiglia che ha dei mezzi e quei mezzi, bene o male, diciamo di solito in linea di massima, tu ne fruisci. Che tu possa essere quello che ha tutte le cose all'ultima moda, che tu venga iscritto alle migliori università oppure no, che tu possa vivere senza dover andare a lavorare a 12 anni, insomma tutta una serie di cose evidentemente importanti da un punto di vista della tua economia di vita e sulle quali non hai nessun controllo, te le trovi o non te le trovi. Poi capitano ovviamente le famiglie in cui vieni diseredato, quelle che hanno delle loro logiche, però diciamo in linea di massima la condizione economica della tua famiglia è importante. Quindi una parte non poco significativa dell'economia è ascritta. Ma poi c'è invece il problema dell'acquisizione, ovvero sia la professione oggi come oggi tu te la puoi scegliere, abbiamo visto. No? Tu non farai necessariamente il lavoro di tuo padre, puoi benissimo farne un altro. Probabilmente ne sceglierai uno più prestigioso, visto che appunto abbiamo quel discorso della mobilità di cui abbiamo parlato. Mio padre è nato operaio ed è ormai commerciante e io sono diventato professore universitario. Da un certo punto di vista ho fatto un bel processo di mobilità ascendente, però chiaramente a me è riuscito. Ora come ora non è detto che riesca proprio a tutti, nel senso che se voi andate a vedere le famose statistiche anche su Alma Laurea vi accorgerete che più del 30% di voi o comunque delle nuove generazioni ripercorre le impronte del padre. Ovvero sia il mercato del lavoro oggi, come abbiamo detto ripetutamente, credo che ormai l'abbiate assorbito, è diventato talmente difficoltoso che spesso e volentieri, pur volendo fare qualcos'altro, alla fine si ripiega su quello che già c'è, perché almeno c'è. Quindi diventi dentista se tuo padre è dentista, diventi farmacista se tuo padre è farmacista, se tuo padre è notaio e hai fatto 13-18 calcio e diventi notaio anche tu, insomma tutta una serie di cose che sembrano, come dire, riconsolidare quello che era il precedente. questa voglia di emanciparsi, questa voglia di diventare altro, questa voglia di non aver nulla a che fare con i genitori, che continuiamo a vedere nelle fiction e nei film, no? Quante volte il figlio dice: oh, io non ho mai chiesto nulla a mio padre, ho fatto tutta la mia cosa. Per carità, sì, sarebbe bello, dimmi. Diciamo che è un po' drastica messa così, diciamo che fondamentalmente probabilmente farai un lavoro, avrai dei risultati mediocri quando avresti potuto avere dei risultati eccezionali, però purtroppo, come dire, non ci sono moltissime alternative oggi come oggi, nel senso che la gran parte dei casi di cui siamo a conoscenza, salvo ovviamente delle storie positive che appunto accadono, questo diciamo che tendenzialmente, però sono molti di più rispetto a prima quelli che riprendono la professione paterna per mancanza di opzioni e di alternative, mettiamola così, perché a fronte della necessità di emigrare, per esempio, dice: vabbè, sai che c'è, quasi quasi mi faccio andare bene questo, che poi può anche essere di tutto sommato una storia di successo alla fine. Però comunque, da un punto di vista di dinamiche, quello che al momento ci interessa è sottolineare questo, che anche nella sfera economica la quota ascritta continua a giocare una parte piuttosto importante. Quindi, come vedete, nel momento in cui andiamo a fare i pesi, il discorso della modernità sulla totale autodefinizione di sé è un discorso che non sta in piedi. Non è vero che noi siamo, come dire, imprenditori di noi stessi, self-made men che non hanno nessuna connessione col precedente e col passato e quindi possono fare quello che vogliono. Oddio, teoricamente. Da un punto di vista teorico sì, nel senso che abbiamo visto Bill Gates è partito da un garage, è arrivato a diventare uno degli uomini più ricchi del mondo, abbiamo visto casi, però ecco, li contiamo più o meno sulla punta delle dita. Quello che risulta fondamentale è che in tutte le sfere di giudizio, in tutte le sfere rilevanti per quanto riguarda la nostra posizione all'interno della società, la nascita continua a giocare un ruolo. Positivo o negativo è discutibile, ma comunque ha ancora un'importanza. Cioè, noi non prescindiamo completamente dal contesto da cui proviene qualcuno, perché questo contesto continua a essere importante per quel qualcuno e lo modella, lo modifica, lo rende quello che poi a un certo punto sarà. Ci siamo fin qui? Ok, quindi ricapitolando, lo status, il giudizio di status viene dato da noi in modo automatico, e questo lo ribadisco, ve lo faccio presente, viene dato da noi in modo automatico traendo dall'altro delle informazioni rilevanti per queste tre sfere. Cioè, noi in qualche misura, quando decidiamo l'altro che status ha, stiamo valutando la sua competenza culturale, la sua capacità economica, la sua provenienza e tutto ciò che questo implica, perché la provenienza gioca da un punto di vista sociale anche un ruolo molto importante, perché per quanto riguarda la socializzazione, che è un processo molto importante al quale tutti, che ci piaccia o meno, veniamo costantemente sottoposti. E siccome la famiglia è l'agenzia di socializzazione più importante, come vedete, non soltanto da un punto di vista fisiologico, ma anche da un punto di vista di competenze sociali, che io nasca in una famiglia che svolge bene il suo compito di socializzazione o meno, per me fa una grossa differenza, evidentemente. Cos'è la socializzazione? Socializzazione è un termine piuttosto bastardo per molti punti di vista, perché, come forse avrete notato, si usa normalmente, in modo corrente. Allora, il processo di socializzazione non ha a che fare con cocktail e serate danzanti, non ha a che fare con rimorchi, non ha a che fare con droghe divertenti, ma è un processo fondante della personalità del singolo che lo rende parte integrante di un gruppo. Perché tu possa appartenere a un gruppo, possa far parte a pieno titolo di un gruppo, hai bisogno di avere una serie di competenze notevoli e che ti devono venire trasmesse in un qualche modo. Però teniamo presente che il termine trasmettere è un po' troppo meccanico. Il processo di socializzazione è qualcosa di molto più complesso, nel senso che attraverso il processo di socializzazione vengono interiorizzati i valori, vengono testimoniate e rese comprensibili le emozioni. C'è molto nel processo di socializzazione, tant'è che, come dire, per un verso o per l'altro se ne occupa la gran parte della società, come vedremo ora. Perché il vostro far parte di un gruppo non è ovvio, ma dipende da tutta questa serie di cose, di competenze che vi possono o meno essere state trasmesse. Okay? Far parte di un gruppo significa parlare una lingua, per esempio. No? E il caso della lingua è uno dei casi che ci dimostra meglio quello che vi dicevo prima delle differenti capacità cerebrali del bambino. Perché noi parliamo, quando vogliamo dire che qualcuno parla benissimo una lingua, la chiamiamo madrelingua. Perché è quella lingua che parlava la madre in quei 3 anni famosi nei quali tu imparavi molto più velocemente. Quindi le tue competenze di quella lingua sono irreplicabili rispetto ad un'altra, che pure puoi studiare per quanto te pare, puoi stare 15 anni in un posto, ma non sarai mai bravo e spontaneo in quella lingua come chi c'è nato, perché chi c'è nato l'ha assimilata in modo assolutamente incomparabile. Non solo questo, per chi volesse, come dire, ragionare in prospettiva, implica che sarebbe opportuno che voi prendeste una balia che parla un'altra lingua per un eventuale figlio, perché è come dargli una pensione da piccolo, no? Nel senso che fino a 3 anni tu impari le lingue con una capacità, con una facilità assolutamente incomparabili, e oltretutto venendo al mondo con 2 lingue invece di una hai 2 prospettive sul mondo completamente diverse, per cui la tua apertura mentale è incomparabile. È interessante ragionare in questi termini. Capitano famiglie dove c'è qualcuno che parla altre lingue e i figli nascono e crescono con 2 lingue. Io sono stato fortunato, per esempio mia nonna parlava in francese e quindi io parlo il francese in modo quasi francese, diciamo, forse non proprio perché il gergo mi manca, però ad ogni modo sono di fatto madrelingua anche francese, e sono delle convenienze assolute, soprattutto se come oggi esistono lingue molto poco conosciute che sono valutate estremamente bene sul mercato. Avere una balia cinese, una balia russa potrebbe dare un asso nella manica al nascituro assolutamente incomparabile, capite? Quindi è qualcosa sul quale sarebbe opportuno riflettere. Tra l'altro volevo dirvi, se non lo sapete, che esiste un'applicazione che si chiama Babbel.com, un sito che si chiama Babbel.com, col quale mi sto divertendo molto col mio tedesco, e vi raccomanderei caldamente di fare 2 conti e magari iscrivervi per l'inglese, quelli che non hanno delle competenze in proposito, perché vi serve l'inglese, ragazzi. La lingua è fondamentale, non potete non conoscere la lingua inglese, che vi piaccia o meno, oggi come oggi è come autocastrarsi non parlare l'inglese. Perché voi andate su internet e avete il 90% dei siti che sono siti in lingua inglese. Volete parlare con chiunque in internet e parlate in inglese? Perché non credo che vi metterete a parlare in ucraino con un ucraino o in serbo-croato con uno jugoslavo, no? Quindi parlate in inglese. E tutto ciò che accade oggi come oggi è informato a quella lingua, per cui non potete non conoscerla. Se vi preoccupate della concorrenza nel mercato del lavoro e non parlate inglese, fate bene a preoccuparvi.
Adesso il CONI sta parlando di introdurre per l'ultimo livello di... Cioè c'è dei livelli, l'ultimo livello di allenatori, che sarebbe quelli che presto diventano CT della nazionale...
Devono parlare inglese.
È una delle cose...
Come dire, che ci piaccia, che vi piaccia o meno, per quanto uno possa essere snob, però l'inglese è oggi è fondamentale, perché è la lingua franca. Questo purtroppo non è aggirabile. Ed essendo la lingua franca, è la lingua che ti permette, io vado ai convegni internazionali e parlo con tutti, anche se ci sono i cinesi, i thailandesi, i svedesi, che gli direi io a uno svedese? Cioè, posso mica mettermi a studiare tutte le lingue del pianeta, mi divertirebbe, ma insomma, diventa un po' pesante. Invece l'inglese permette di fatto di comunicare con chiunque, e detto da, come dire, uno che le lingue ormai le frequenta da un po', è senz'altro una delle lingue più semplici da apprendere, perlomeno da utilizzare a livello semplice, no? Mentre le altre lingue richiedono una competenza complicata. L'inglese, tante delle regole di base sono apprendibili in un attimo. Se tu conosci quei 3-4 mila parole, i giusti verbi, parli con chiunque. Poi ovviamente non capisci tutto, però insomma, prima di poter parlare in modo comprensibile italiano, a voi ovviamente non pare perché ci siete nati, e quindi l'italiano è una lingua semplice. Non è una lingua semplice l'italiano, tant'è che la stiamo massacrando ripetutamente ultimamente, no? Poveri congiuntivi e cose di questo genere si vanno perdendo. Però l'inglese è semplificato, non c'è, semplice, no? Quindi il verbo è sempre lo stesso, gli aggettivi sono sempre gli stessi, quindi è un paradiso da un certo punto di vista. Una volta che poi lo approfondisci diventa più complesso, però per poter interagire con qualcuno è senz'altro la lingua più utile e più intelligente. Su questo io adoro l'inglese. Vabbè, allora dicevamo, Quindi, processo di socializzazione, chi lo fa il processo di socializzazione? Lo fanno una serie di soggetti che noi chiamiamo agenzie di socializzazione. Come vi ho detto, la più importante di tutte è la famiglia. Agenzia di socializzazione primaria, perché evidentemente è la prima, quindi c'è anche un, come dire, un connotato temporale, ma è anche quella dove vigono i famosi rapporti e le relazioni primarie di cui abbiamo parlato, mi pare, la settimana scorsa o due settimane fa. E ovviamente le relazioni primarie per questo particolare compito sono fondamentali, perché abbiamo visto che la socializzazione non è semplicemente un informare qualcuno di qualcosa, ma è ingrammare in lui dei comportamenti, è educare attraverso l'esempio, è educare attraverso la comparazione, è convivere, no? Perché le competenze emotive, per esempio, chi di voi si ricorda che qualcuno gli ha detto ecco questa è la rabbia o questa è la gioia? Voi sapete cos'è la rabbia, sapete cos'è la gioia e sapete cos'è la fame, ma non lo sapete perché è naturale che sia così, ragazzi. Lo sapete perché nei momenti in cui inizialmente sperimentavate queste emozioni, in qualche modo qualcuno vi ha detto cos'erano, vi ha fatto capire, vi ha dimostrato condividendole, insomma attraverso una serie di strategie che non conosciamo perfettamente, perché non ci abbiamo mai pensato sempre per il problema cartesiano di cui abbiamo già parlato, noi siamo in grado di distinguere le nostre emozioni perché qualcuno ce l'ha insegnato. Tant'è che uno dei grandi problemi dell'oggi è un analfabetismo emozionale, per cui molti dei giovani non sanno riconoscere le emozioni. Ci sono una lunga serie di studi che dimostrano che il bullismo, per esempio, l'obesità e tutta un'altra serie di problemi sono connessi con questo tipo di problema. Per esempio, pare che molti degli obesi non siano in grado di interpretare le proprie emozioni in altro modo che come fame. Quindi qualsiasi cosa provino, provano fame e mangiano di conseguenza, poveracci. Ma non è impensabile. Cioè, cercate di rendervi conto che se a voi pare strano, non vuol dire che gli altri provino ciò che voi provate. Se voi ritenete di essere in grado di distinguere tutte le emozioni che provate, non è detto che tutti lo sappiano fare, perché non è un corredo genetico, è socializzazione. Allora, se tu vivi in una famiglia dove le cose si condividono, dove sperimenti, perché saprete che esiste una cosa come il contagio emozionale, quindi nel momento in cui qualcuno che ti è vicino prova una certa emozione, tu in linea di massima stai provando qualcosa del genere. Ci sono i neuroni specchio che abbiamo scoperto recentemente che ci dimostrano questo discorso, quindi noi dell'apprendimento non sappiamo un granché. Avendo stigmatizzato il corpo, tutto ciò che è apprendimento del corpo e corporeo noi non l'abbiamo preso in considerazione, invece è importante. Ecco perché la famiglia è così importante, perché con la famiglia tu convivi. Condividi lo spazio, condividi gli agenti chimici, condividi le energie, condividi qualsiasi cosa e questa condivisione ti rende competente in certi campi. Nel momento in cui la famiglia non fa più questo lavoro, brutto termine lavoro abbiamo detto, però ogni tanto toccherà pure usarlo, se no fa fini che mi ripeto, diciamo che quando la famiglia non assolve più a questo compito ci sono dei problemi, evidentemente. E la famiglia, oggi come oggi, ha difficoltà ad assolvere a questo compito. Perché? Perché la famiglia viene interpretata, come dire oggi, viene messa in secondo piano rispetto alla sfera economica. Che ci piaccia o meno, la sfera economica oggi è quella che chiamiamo l'istituzione chiave. Cioè tutti i comportamenti che hanno a che fare con l'economia vengono, in linea di massima, valutati più degli altri. Quindi quando due persone sono lavoratori e genitori, che sono due ruoli abbastanza chiari, qual è il ruolo più importante?
Lavoratori. Infatti parla quindi, qualcuno per stare figli.
Quindi le famiglie hanno delle difficoltà perché non è contemplato che tu possa svolgere un altro ruolo al posto di, anche se ci stiamo arrivando, saprete che in Scandinavia per esempio ci sono i permessi parentali, sono ormai equiparati sia per uomini che per donne e ricoprono un lasso di tempo piuttosto significativo, quindi pian piano ci stiamo arrivando, ma soprattutto in Italia e negli Stati Uniti, in posti stranamente incomparabili per altri versi, la cultura della famiglia come agenzia di socializzazione non è particolarmente diffusa. In Italia fondamentalmente perché la diamo per scontata, negli Stati Uniti perché la famiglia non è così importante, cioè, poi alla fine però il risultato è lo stesso. E che succede quindi? Che nel momento in cui tu ti trovi a dover scegliere se essere padre o se essere dirigente o se essere artigiano o se essere quello che te pare, spesso e volentieri scegli quello che ha a che fare col lavoro. E quindi non stai con tuo figlio. E stare con tuo figlio è importante, anche senza fare cose particolarmente, come dire, travolgenti, ma semplicemente il vivere insieme è importante, perché è uno dei canali dell'apprendimento e della formazione al gruppo e alla vita del gruppo di tuo figlio.
Però anche poter mandare avanti la baracca, ci sono le servono di soldi.
Ah certo, bisognerebbe, come dire, in uno stato intelligente bisognerebbe far sì che i compiti della socializzazione venissero, come dire, compensati o retribuiti in qualche modo, perché è evidente che nel momento in cui la famiglia è un'agenzia di socializzazione non è semplicemente un fatto privato, non so se lo vedete questo discorso. Cioè noi siamo abituati a ragionare sulle cose, come vi ho detto, in modo out-out e abbiamo deciso che la famiglia è il mulino bianco, no? Quindi ci sono genitori contenti, figli che svolazzano, animali, tutte queste, sempre così, no? Tutte queste cose qui. E quindi noi, per noi la famiglia è un problema di quelli che fanno parte della famiglia, ma non è vero, non è mai stato così. Siamo noi che siamo proprio stupidi, ragazzi, perché, come vi dicevo poco fa, la famiglia fino a 200 anni fa, e poi adesso ne parliamo meglio, era una delle principali istituzioni pubbliche, perché la famiglia era... I famosi matrimoni, quelli che tutti noi, oh che orrore, li obbligavano a sposarsi, no, quello era l'unico modo che loro avevano per migliorare le proprie condizioni economiche, era l'unico modo che avevano per poter assolvere a tutti gli obblighi statali e le richieste che venivano formulate. La famiglia è sempre stata un qualcosa, una via di mezzo tra gli affetti e gli impegni e gli obblighi sociali. La famiglia è necessariamente un qualcosa che, di nuovo, non è definibile interamente in un modo o nell'altro, mentre noi l'abbiamo fatta diventare, no, appunto, il mulino bianco, quindi due cuori e una capanna, bellissimo, ma non funziona. Non è così che funziona la famiglia, perché quel tipo di discorso è un po' come il modello di successo di cui abbiamo parlato. Si fonda su una serie di dinamiche, di meccanismi e di alchimie che normalmente non durano, ragazzi. So che è una brutta notizia, ma se tu devi fondare la tua famiglia esclusivamente sulla passione amorosa, la passione amorosa dopo un po' di tempo finisce, che tu te la puoi giocare come te pare, diventa qualcos'altro, però diventa un qualcos'altro dove sì, c'è l'amore, ma c'è anche l'interesse comune, c'è anche tutta un'altra serie di cose, e io ho 20 anni alle spalle, per cui lo posso dire, non è facile reggere una famiglia in piedi. Però se lo fai giocando solo sui sentimenti sei condannato, perché dopo 5 anni incontri qualcuno che ti risveglia gli stessi sentimenti e non è tua moglie o tuo marito, e che fai? Te cambi ogni 5 anni cambi famiglia? Non è quella l'idea generale,
devi,
capite?
Essere molto ricco,
devi essere molto ricco, oltretutto devi essere pure molto ricco. Quindi la famiglia è uno dei punti nevralgici sui quali dobbiamo riflettere per comprendere la società, perché noi ne stiamo dando una lettura troppo semplice. La famiglia è anche altro, certo, è il luogo principe del riconoscimento, l'abbiamo detto, perché? Perché i due che si sposano si presume si trovino insostituibili l'uno con l'altro, ma non è solo questo, è anche, da un punto di vista sociale e statale, uno dei principali responsabili di come verranno su i figli, al di là del fatto che li genera e quindi in qualche misura, no, ha una funzione comunque collettiva, perché permette che il gruppo vada avanti. Ma non basta generarli, bisognerebbe anche socializzarli, perché è ovvio che da un punto di vista astratto il gruppo ha interesse che i suoi membri ne condividano gli ideali, ne condividano i valori, ne conoscano i funzionamenti, siano ben disposti nei suoi confronti, eccetera, eccetera. Se tu allevi dei piccoli terremoti ambulanti, è chiaro che il gruppo ne risente. Quindi non è vero che non c'è un interesse nell'educazione anche esterno. Non so se mi spiego. Tu vuoi le baby gang? Accomodati, ma quanto ti costano le baby gang? Se voglia, al di là del fatto che hai una serie di soggetti che sono praticamente persi alla vita sociale, dei rischi ulteriori, eccetera, ma anche in termini semplicemente economici, ma non ti conveniva lasciare a casa i genitori e fare in modo che spiegassero ai figli che non puoi andare in giro con un coltello a 12 anni?
Da.
Mi sembra abbastanza evidente, ma noi questa cosa non la capiamo, cioè il fatto che un genitore non lavori lì subito in quel momento è una perdita secca. Il fatto che poi il figlio venga fuori un problema piuttosto serio per la società non lo contempliamo minimamente.
Io ho una visione mia delle cose.
Lei lo sospettavo, pensa... in qualche modo.
Secondo lei
avevo il sospetto, sì.
Lei pensa
che l'emancipazione della donna abbia potuto influire sull'educazione del figlio, mi spiego meglio. Il voler da parte della donna, il voler fare le stesse cose che fa un uomo, stando meno tempo a casa, curando meno l'educazione del figlio. Cioè, io non dico che la donna debba essere schiava, debba pulire i panni e il maschio debba andare a lavorare, però il meno tempo dedicato alla famiglia, cioè la donna fa le stesse cose dell'uomo, portano a questo.
Allora, calma e sangue freddo. Allora, qui abbiamo messo il dito in una piaga abbastanza significativa, nel senso che, come vedete, per esempio, noi possiamo distinguere il sesso dal genere. Che vuol dire? Vuol dire che sì, tu sei uomo o donna a seconda degli attributi corporei, e su questo c'è poco da discutere. Ma che cosa significhi essere uomo o donna nel gruppo di cui fai parte è un altro discorso, ed è il genere. Ovvero sia, il genere descrive le aspettative, gli obblighi, i comportamenti che un sesso tiene all'interno di un gruppo. Quindi noi veniamo da una situazione in cui i sessi erano abbastanza distinti e incaricati di fare certe cose. È una bella domanda, in effetti, quella che ha fatto il vostro collega, perché depurandola dalla questione, diciamo, della sottomissione, degli stigmi, tutto quello che
cosa
vi pare,
che non condivido.
In effetti, da un punto di vista funzionale, la gestione precedente era probabilmente migliore, prescindendo dagli interessi dei singoli, intendo. Cioè, se ragioniamo come gruppo, un gruppo nel quale qualcuno si è incaricato per definizione di gestire alcuni problemi che sono seri, come la socializzazione, non è una cattiva idea. Però questo non vuol dire che la situazione sia irrimediabile, nel senso che, come vi dicevo, nel momento in cui io ristabilissi un equilibrio valoriale e riconoscessi all'allevamento, alla crescita dei figli, il giusto valore, il problema si risolverebbe da solo, perché non sarebbe un problema di madre o padre, sarebbe un problema di tempo lasciato agli uni e agli altri per fare quello che dovrebbero fare.
Perché poi oggi
è abbastanza semplice.
Nel periodo c'è magari un'esigenza maggiore di avere la madre accanto, il padre accanto.
Tenete presente, soprattutto le fanciulle, che per fortuna o per sfortuna la madre è assolutamente insostituibile. Questo in qualche modo andrebbe preso in considerazione.
Non potete andare,
nel senso che, come saprete probabilmente se avete fatto psicologia, c'è tutta la teoria dell'attaccamento e tutto quello che ne deriva, che sono incentrati praticamente in esclusivo sulla madre, perché il rapporto non è casuale. Voglio dire, lo stigma, che se quello che è diventato lo stigma della donna oggi, deriva dal riconoscimento di un ruolo assolutamente incomparabile prima. Nel senso, vi ricordo, il fatto della nascita è un fatto che tutte le culture ritengono miracoloso. Indi la donna parte come semidea, in un certo senso. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di reazioni e di cose poco brillanti che vengono messe in atto. Però in qualche misura c'è anche un fondamento nella fisiologia dei fatti. Cioè la madre, in effetti, gioca un ruolo che non è comparabile a quello del padre. Non solo, ma le nuove teorie psicologiche, dopo la sbornia antipadri e tutto il casino che è successo nella modernità, stanno cominciando a riconoscere che il padre dovrebbe configurarsi come un padre più assente che non presente, per dei problemi di equilibri psicologici. Non, nella prassi è difficile, come dire, gestirlo, però il sistema per il quale la madre era molto presente e il padre invece no, che era, come dire, in qualche misura connaturato al modo di vita precedente. Vi faccio presente che i genitori, i padri, uscivano di casa, soprattutto quelli di un certo livello, uscivano di casa a marzo e tornavano a ottobre, se tornavano, se no partivano e stavano fuori in campagna per anni e anni. Quindi, insomma, erano delle figure mitiche più che altro. Però questa figura mitica del padre, per alcuni equilibri psicologici, sembra piuttosto importante, laddove un padre troppo vicino, un padre troppo, come dire, smaccatamente mammo, tra virgolette, causa delle carenze per quello che riguarda la costruzione delle figure di autorità, per la capacità di disciplina, insomma tutta una serie di casini che penso vi diranno meglio i miei colleghi psicologi. Però comunque il problema, il discorso è un discorso complesso, evidentemente. Il discorso è un discorso molto complesso, ma quello che ad ogni modo possiamo dirne al momento è questo, ovvero sia che comunque nella stima della cultura attuale il fatto di avere figli e di crescere figli non è adeguatamente riconosciuto come significativo. Questo è il punto. Perché poi le strategie per riuscire a trovare il tempo le trovi. Nel momento in cui appunto tu riesci a, come dire, mettere a pari dignità il valore di genitore e il ruolo di genitore e il ruolo di lavoratore, degli equilibri si inventano, come la Scandinavia dimostra in modo piuttosto conclusivo. Tutti i paesi scandinavi non hanno più praticamente questo tipo di problema da tempo, no? Eppure lavorano, hanno una serie di aziende che vanno molto meglio delle nostre, delle bilance commerciali che ci fanno solo che rabbia, quindi evidentemente non è il fatto che i genitori lavorino meno che crea dei problemi, è che noi non riusciamo a concepire questo discorso, perché noi questo discorso lo trattiamo come un, come dire, dato di fatto. Per noi la famiglia è quella, la donna fa quello, continuiamo a rimanere incastrati su una serie di modelli di comportamento che ormai sono decisamente superati e che andrebbero ridefiniti.
In una scala percentile, che percentuale dà, si dice anche così, che percentuale dà da mamma, papà, il ruolo educativo?
Ah, il ruolo educativo probabilmente è 50-50, il problema è come svolgere il ruolo. Nel senso che non è detto che il padre debba necessariamente ribadire i modelli della madre, la madre ha dei modelli, il padre dovrebbe averne altri, sui quali oggi abbiamo qualche difficoltà perché pure quelli non li abbiamo mai, come dire, ragionati particolarmente, tant'è che abbiamo una specie di eclisse delle figure di riferimento per l'autorità, oggi come oggi, e le conseguenze poi si vedono.
Però no, purtroppo. Cioè, anche tenendo conto dell'aspetto, come lei ha detto, fisiologico, il bambino nei primi 3 mesi di vita gli instaura con la madre il cosiddetto linguaggio ipotonico, no? Mm-hmm. E quindi il bambino quindi tocca la madre, c'è cioè la poppata e tutto, quindi teoricamente è la madre che dovrebbe instaurare un rapporto più empatico col figlio. Il padre c'è
per quello dicevo che la madre ha un, come dire, un ruolo che non è evadibile, perché la teoria dell'attaccamento in larga misura si costruisce sulla madre, non sul padre. Perché l'attaccamento è anche fisiologico, è anche l'attaccamento della poppata, l'attaccamento del seno, ci sono tutta una serie di fattori che non sono replicabili, l'uomo dovrebbe fare altro teoricamente, vabbè, vedremo. Ad ogni modo, dimmi.
Venendo a mancare tipo la madre, si possa magari un conflitto verso il padre?
Queste sono dinamiche che dovresti investigare con i miei colleghi psicologi, perché cominciamo ad andare un po' troppo nello specifico, mi mancano. Ad ogni modo, dicevamo, prego. Ragazzi, scusatemi, perché mi si mette sempre in fondo se poi parla? Venga più davanti.
Allora, per non disturbarci, ma secondo lei, ha detto che c'è il 50-50 per educare i figli, ma secondo lei perché se una coppia convive o sposa deve avere gli stessi progetti, gli stessi ideali, deve avere idee in comune, no? Perché se no non convive.
Sì, direi decisamente di sì.
E non si sposerebbe. Però perché costantemente discutono e litigano sulla educazione stessa da dare al proprio figlio alla propria figlia? E anche motivo e causa la separazione e il divorzio.
Allora, il vostro collega mi dice, perché poi la famiglia però litiga fra genitori per come si devono educare i figli? È perché purtroppo, come dire, noi siamo quelli che siamo e quindi non è, è piuttosto complicato riuscire ad avere una visione comune. Tenete presente, peraltro, che ormai il processo di socializzazione, in particolare per quanto riguarda la famiglia, si sta corrompendo da un po'. E quindi le nuove generazioni che poi diventano genitori non hanno le idee molto chiare su come vanno fatti i genitori e mettono al mondo dei figli che ne hanno ancora meno chiare, e quindi si sta cominciando a generare un mezzo finimondo, tutto sommato. Tant'è che abbiamo bisogno di consulenti, abbiamo bisogno di ripensare le pedagogie, abbiamo bisogno di fare parecchie cosette. Quindi questo non vuol dire che poi non ci fossero evidentemente screzi anche prima, perché non l'abbiamo ancora detto, ma dovrebbe essere abbastanza evidente, la cultura non è omogenea. La cultura di un gruppo non è mai per tutti uguale, perché sennò sarebbe molto comodo, ma sarebbe una noia mortale. Noi sappiamo perfettamente che c'è chi ha visione di un certo modo, chi ha visione di un altro modo, chi ha valori in un certo senso, chi è più ottimista, chi è più pessimista, come abbiamo detto. Quindi riuscire poi a armonizzare queste idee e questi progetti per quanto riguarda l'educazione dei figli è oggetto di una capacità di compromesso e di relazione che spesso e volentieri oggi manca. E quindi si paga lo scotto, evidentemente, no? Nel senso che uno dei motivi per i quali la famiglia è piuttosto in crisi, come avrete notato, suppongo, è che noi abbiamo una grossa difficoltà ad accettare qualcosa di definitivo. Un po' per il problema della perenne giovinezza di cui parlavamo prima, del modello di successo. Noi tendiamo a essere quelli del reversibile, noi facciamo le scelte ma possiamo pure cambiarle, la famiglia sarebbe una di quelle scelte che teoricamente non dovresti cambiare. E quindi saltano. Saltano perché? Perché appunto noi ragioniamo in termini di nuovo inizio, di altra possibilità, non ragioniamo in termini ho fatto questa scelta e la devo far funzionare. Laddove nel momento in cui ti trovi in una situazione che non è più modificabile, impari a gestire, impari a avvicinarti, impari a, come dire, far collimare le cose e quindi impari a convivere con qualcuno, perché convivere con qualcuno, ragazzi, non è facile. Questo è il punto, cioè devi cedere dei punti, devi ottenere dei punti, devi riuscire a mantenere un equilibrio, ci sono un sacco di cose da fare per poter vivere con qualcuno.
Basta,
è chiaro che
la famiglia
è l'esempio, però nel momento in cui hai la prima difficoltà, mandi tutto per aria, non imparerai mai, no? E quello è il problema, perché non hai più le condizioni che ti forzano a imparare, è molto più facile andarsene, questo è definitivo. È molto più facile andarsene, però è anche molto meno arricchente. Nel senso che io ormai ci penso da un po' su questi temi, perché chiaramente facendo il sociologo come vengono. Però io non so se posso chiamare ciò che lega me e mia moglie amore, perché non è quello che noi intendiamo normalmente come amore, ma è qualcos'altro.
Sopportazione?
No, assolutamente, perché questo è un termine spregiativo. È qualcosa di, come dire, è coesistenza, no? Si diventa pian piano parti l'uno dell'altra in modi tali che non sono quel momento di corsa sotto la pioggia, no? Dei film e quello che volete, però in qualche misura t'offre una, come dire, un altro genere di solidità, un altro genere di stabilità, anche se poi ci sono gli screzi, se litighi, è chiaro, quello va da sé, però riuscire a distinguere lo screzio riparabile dalla crisi definitiva è una delle cose che sarebbe fondamentale, mentre noi oggi come oggi al primo tipo di intoppo mandiamo tutto per aria e cerchiamo quello che è perfetto. Non c'è nessuno che è perfetto, ragazzi, no, sarebbe bello, ma non c'è nessuno che è perfetto, c'è chi è più o meno, come dire, compatibile, mettiamola così, anche se è brutto il termine, qualcuno con cui si può effettivamente pensare di vivere il resto del tempo. Esatto, appunto, esatto. Quindi capisci che se tu vivi in un panorama nel quale tu non hai, come dire, non hai titolo a rinunciare, anzi devi avere sempre di più.
Ma forse anche quello della madre è la stessa cosa, cioè non è disposta a rinunciare a qualcosa della sua vita per dare qualcosa ai figli.
Esatto, come vedi c'è un processo che si innesca che è complicato poi da gestire, no? Lo devi riscoprire tu dopo, però, come dire, è lasciato molto alla libera iniziativa del singolo e quindi è un vero problema. Dimmi.
Comunque secondo me si chiama amore proprio questo, che è diverso,
diciamo, l'utilizzo del termine è pure lì, sì, lo so,
perché questo, tu quando ti togli
questo è Alberoni, ragazzi,
e quindi rendi sacro l'altro, cioè nel senso, se io mi tolgo qualcosa,
certo, il sacrificio è esattamente quello,
sto rendendo sacro l'altro, quindi forse è una forma più elevata di amore rispetto alla passione.
Sì, no, ma la passione è molto bella, per carità, immagino lo saprete, però appunto dopo un po' finisce, che tu voglia o meno, che tu prenda pasticche, cose, non è quella l'idea.
Io invece
quindi
penso anche questo, noi purtroppo abbiamo l'arroganza, e va al di là del rapporto tra marito e moglie, pensiamo di conoscere la persona.
Assolutamente sì.
Purtroppo noi non conosciamo neanche noi stessi. Quando noi vediamo un lato del carattere che a noi non ci piace, iniziano le litigate. Quindi probabilmente l'aspetto fisico conta, però relativa, cioè preferisco sta con un cesso ma una persona sincera che sta con una bella donna che poi la fine
i 50 giorni d'Arsacchiotto sono scomparsi, deve essere un cesso, si potrebbe avere una personcina piacevole che non sia sta pin-up, insomma, oh, perché un cesso? Che cazzo, se te vuoi male. Allora, dicevamo, allora, il vostro collega continua a mettere il dito nella piaga, ma questo credo che dovremmo già averlo un minimo affrontato, sto discorso, o no? Lo straniero, non abbiamo parlato, no, non fa, era un'altra classe. C'è sempre Billy Joel, che non so se lo conoscete, ma è un eccellente musicista, che ha scritto una canzone che si chiama The Stranger, in cui parla esattamente di questa cosa, che io uso normalmente a lezione quando ho dei modi per far sentire la musica, qui no, quindi vado, ve la canticchierò eventualmente, se no vediamo. Ma è molto carina perché, come dire, prende proprio, c'entra perfettamente la dinamica. Dice, tutti noi abbiamo delle facce che teniamo da una parte, delle maschere che ci mettiamo quando tutti gli altri sono andati via. no? Perché noi siamo fatti così in linea di massima, siamo molteplici, siamo abbastanza spesso e volentieri anche contraddittori. Il problema qual è? Che spesso e volentieri agli altri non le facciamo vedere queste maschere. No? Ne adottiamo un'altra che è abbastanza accettabile, tranquilla, nota, normale, tra virgolette. Però che succede? Che a un certo punto se tu frequenti qualcuno tanto, va a finire che questo, quelle maschere le vede. E non capisce di che parli, non sa più chi sei e quindi reagisce male. Però dice Billy Joel, perché tu pretendi da lui che t'abbia detto chi è quando tu sei il primo a non averlo detto a lui?
Certo.
Cioè il problema è sempre quello, non, sono dinamiche delle quali non puoi imputare qualcuno, sono dinamiche normali, teoricamente, no? Nel senso che noi tutti siamo qualcosa che trascende quello che sembriamo o siamo in un certo momento. Noi tutti siamo fatti in modi nei quali ci sono delle cose piacevoli e degli ingredienti che non vanno, che non piacciono neanche a noi, ma siamo noi. E quindi il conoscere se stessi, come diceva giustamente lui, è un'operazione estremamente dolorosa, anche perché, e adesso forse siete in grado di capirlo meglio, tu conosci te stesso, ma hai in qualche misura un metro di giudizio di questo te stesso, che è il famoso modello di successo. Cioè tu tendi in qualche misura più o meno consapevolmente a voler essere come dovrebbero essere i migliori, a trovare in te tutti i pregi, a non vedere i difetti, ed è un problema perché i difetti ci sono e fanno parte di te esattamente come i pregi, anzi forse perfino di più, perché i difetti sono quelli che ti condizionano di più, no? È un po' come la marcia che si commisura su quello che cammina più piano. Se tu hai comunque un difetto, con questo difetto devi imparare a conviverci, devi accettarlo, lo devi trasmettere agli altri, devi fare come se ci fosse, perché se fai come se non ci fosse a un certo punto pina colonna quasi sicuramente, no? Quindi conoscere se stessi, e questo non è tanto come dire, darsi conto delle complessità, delle aspirazioni, degli ideali, per carità, anche, ma è anche andare a rovistare nel fango, andare a scoprire quanto sei brutto, non sempre, ma a volte, no? Perché noi tutti siamo così, non c'è nessuno, credo, che si ritenga esente da qualunque, no? A me dicono ogni tanto che sono molto cristologico nelle mie lezioni, però di fatto se andate a riprendere gran parte dei Vangeli scoprite esattamente la stessa cosa, cioè, tutti parlano del bruscolo nell'occhio degli altri ma non vedono il trave nel loro. È vero, tu devi cominciare a vedere i tuoi travi e poi forse potrai rompere i coglioni agli altri con i loro bruscoli, perché non c'è, se non c'è senso, capito? Quello è il punto. Idem, quando cominci a farlo tu dici: chi sono io per giudicare? Oggi una botta di vita proprio di quelle, però è così. Cioè, io da piccolo ero uno stronzo insopportabile, ragazzi, bisogna dirlo. No, è vero, però. Ero insopportabile, proprio, ero abbastanza intelligente, quindi, come dire, cattivo, facevo di tutto, però. E c'era una serie di comportamenti che ritenevo assolutamente stupidi, no? Cioè, censurabili, eccetera. Poi a un certo punto ho preso una sbandata terrificante per una creatura, e mi sono trovato a casa con la faccia immersa in un maglione in cui c'era il suo profumo, ed è stato un momento proprio come di epifania, no? Perché ho detto: io sto a piacere per culo quelli che vanno a vedere i film, le commedie sentimentali da 20 anni, e mo sto facendo esattamente lo stesso. Quindi ho detto: come, con che criterio posso andare a dire a qualcuno che sbaglia quando è come qua? No, non me lo sarei mai aspettato, eppure è andata così, e da lì in poi ne sono capitate n, perché ti succede e devi imparare. Quando tu sei il primo a fare le cose che hai sempre disprezzato, allora hai un problema, dici: che faccio? Continuo a disprezzarle oppure ci assolviamo, perché sarebbe più interessante da questo punto di vista, no? Può darsi, non credo che con la corruzione sta cosa funzioni, no? Col maglione profumato sì, ma la corruzione la disprezzo e basta. Però ci sono una serie di comportamenti, di idee, di stereotipi con i quali noi cresciamo, che ci vengono trasmessi, che ci vengono insegnati, che tutti dicono, eccetera, che diventano in qualche misura un metro di giudizio al quale tentiamo di rapportarci. E siccome questi stereotipi raramente includono i tratti negativi, no, vi risulta che qualcuno di successo ti dica che è un cocainomane, è un pedofilo? No, non lo dicono, anche se poi spesso e volentieri lo sono. Però il problema è questo: se tu cerchi di guardarti soltanto da un punto di vista positivo, non vedi la gran parte, perché tu non sei solo positivo, sei bianco e nero, come abbiamo detto, sei buono e cattivo, e il cattivo conta esattamente come il buono, anzi spesso e volentieri conta di più. Quindi se tu non fai un'operazione di questo genere, una, diciamo, se ci pensate è la strada dell'eroe questa, cioè i racconti eroici, tutte le saghe, tutte le storie dei grandi eroi greci, i grandi miti e tutto, sono questo, cioè l'eroe piano piano scopre cose di sé, no? E quello è il punto. E l'eroe è in qualche modo il nostro cammino, cioè tutti noi siamo piccoli eroi, perché strada facendo facciamo questo cammino che ci permette di assorbire parti di noi, di integrare parti di noi che altrimenti resterebbero come delle specie di bombe a mano, bombe a orologeria da una parte in attesa di fregarci, no? Nel momento in cui tu in qualche modo cominci ad avere una percezione di te in certi modi, impari. Poi non è detto, non è che non sbagli mai più, magari, però insomma comunque già hai qualche strumento in più per affrontare le situazioni e rendertene conto di me. Sì, però il problema è che tu devi sapere o meno che questa cosa ci sia, cioè il tuo problema, non tanto quello degli altri, è che tu dovresti renderti conto di quel problema, perché è importante, perché sei tu, cioè tu sei quello che sei anche perché hai quel problema, non è che è a prescindere, non so se mi spiego, cioè noi siamo abituati a ragionare soltanto in termini di bene e il male lo leviamo di turno, facciamo finta che non ci sia. Pensate ai cimiteri, i cimiteri dal nostro punto di vista sono perfetti, cimitero tutti muri, famo finta che non c'è niente là dietro, non lo voglio sapere, ci vado una volta l'anno e mi dimentico il resto. Ecco, noi il male lo trattiamo esattamente allo stesso modo, non ne parliamo, lo evacuiamo, lo condanniamo a priori, tutta una serie di comportamenti che non sono intelligenti, perché il male c'è, non so se mi spiego. Cioè far finta che non c'è non aiuta, anzi porta a dei parossismi assortiti. E lo stesso vale per noi, cioè io non posso di me valutare soltanto il lato positivo, anche se tendenzialmente è quello che facciamo, no? Ma io dovrei anche sapere che sono a volte vigliacco, che sono a volte iracondo, che sono a volte stronzo in modo gratuito, che mi diverte far male agli altri. Succede. E lo devo sapere, c'è niente da fare, non è che poi quando succede, con Dio, che mi sarà successo? No, so quello, so anche quello. Quindi capite, più... E questo però è un problema ulteriore, c'è un problema ulteriore, perché noi non ci conosciamo tutti. Quello è il problema, cioè, dice Simmel, tanto per non ricitare un'altra volta il vostro collega, noi siamo frammenti di noi stessi. Allora che succede? Che noi, spesso e volentieri, siamo in grado di prendere atto delle cose delle quali possiamo prendere atto, di altre no, perché non le sappiamo proprio. Cioè quello che è nell'inconscio, quello che è al di sotto della soglia della consapevolezza, c'è, però come fai a sapere cos'è? Ecco, quello forse è più vicino a quello che dicevi tu. In certi momenti, quando proprio le situazioni sono estremamente di estrema tensione, può venire fuori qualcos'altro, ma quello tu non lo sapevi. Quindi anche da questo punto di vista, come dire, sanzionare qualcuno perché non sapeva qualcosa non è così ovvio, perché veramente potrebbe non averlo saputo. Perché veramente fino ad allora potrebbe non essere accaduto nulla che avesse tirato fuori dall'armadio l'ennesima maschera. Noi siamo molto complessi da questo punto di vista, ragazzi. Ci sono alcuni teorici molto belli, come un francese, Simondon, che dicono che noi siamo in qualche misura... Siamo in qualche modo la cresta di un'onda, no? Non so se avete mai sentito parlare di Jung, delle teorie dell'inconscio collettivo, del transpersonale, eccetera. Ci sono una serie di teorie che trovo sempre più affascinanti, che dicono che la nostra consapevolezza è parte di una consapevolezza più ampia e più profonda, che però non è solo nostra. Quindi noi siamo sì noi, l'io famoso, ma l'io famoso non è tutto. C'è molto d'altro, e questo inconscio, che non è detto che sia soltanto nostro, potrebbe essere condiviso e potrebbe spiegare tutta una serie di fenomeni, diciamo, con i quali non ci siamo ancora mai misurati. Però il problema è esattamente questo: io in una condizione del genere come faccio a dire all'altro, anche se sono sincero, anche se lo adoro, chi sono, quando non lo so? Cioè, gli posso dire chi penso di essere, chi ho scoperto di essere fino ad oggi, e già faccio, come dire, una fatica boia, ma questo non garantisce che un bel giorno futuro io non sarò qualcos'altro. Non so se capite la questione, no? Quindi ci piace, ho capito, però abbiamo bisogno, come vi dicevo l'altra volta, a noi servono i tipi, ragazzi, ecco perché ci servono i tipi, per questo. Perché se noi dovessimo essere queste entità cangianti costantemente, con momenti contraddittori gli uni rispetto agli altri, ma chi ci frequenterebbe? Con chi andremmo? Non so se vi rendete conto. Cioè, noi abbiamo bisogno di un qualcosa che ci renda un minimo coerenti, perché altrimenti rischiamo di esplodere. Ecco perché le regole e la struttura sono anche loro importanti, vi ricordate, no? Abbiamo detto, cioè, non ci può essere solo azione, perché solo azione è dispersione. C'è bisogno di azione all'interno di un qualcosa che comunque dia una forma. E noi abbiamo bisogno di questo, perché l'io ci prova, però l'io ha dei limiti. Anche se non ce lo racconta, anche se è uno dei principali artefici di tutte le distorsioni del caso. Ma l'io ha dei limiti. L'io in tanti momenti non c'è, l'io è quello che, no, tante cose della lingua lo dicono, mi è sceso un velo davanti agli occhi. E potrei aver massacrato qualcuno, essere andato a sbattere con la macchina, aver dato fuoco a una casa, non lo so, non me lo ricordo. Ecco, è lì, non c'è lì. Questo è il famoso sequestro emozionale dell'amigdala, no? A un certo punto tu sei una cosa che si muove secondo criteri che non conosci e non ha nessun potere. Che facciamo? Dimmi.
Lei che definizioni ha dato di libertà?
Guarda, io credo che la libertà dal nostro punto di vista sia molto vicina al surf. Al surf.
Cioè?
Che tu vai con l'onda e hai una limitata capacità di gestire la situazione, però vai con l'onda, cioè non puoi andare a prescindere dall'onda. Hai presente la barca a vela?
Sì.
Ecco, la barca a vela secondo me è una buona metafora, nel senso che tu puoi gestire il vento fino a un certo punto, però in altri casi no. Cioè illuderti di essere costantemente in grado di far sempre come te pare non sta né in cielo né in terra.
Lei pensa,
quindi
che...
bisogna trovare delle, come dire, delle visioni mediane, no? Per certi versi riesci a gestire un vento contrario, in certi altri casi ti fermi e aspetti che cali perché non puoi. Tant'è che, con questo chiudiamo, però una delle immagini che hanno contribuito al delirio di onnipotenza della modernità è stato esattamente il motore sulle navi, no? Perché d'improvviso noi potevamo andare dove volevamo, mentre per tutto il tempo precedente dovevi andare coi venti, dovevi conoscere i venti, aspettare le panne, le raffiche, tutto, da quando abbiamo montato il motore sulla nave improvvisamente abbiamo pensato di poter fare quello che volevamo e abbiamo innescato la crisi dell'ambiente, paradossalmente, no? Perché a quel punto non sei più sottomesso a nulla, teoricamente, dopodiché invece arrivano le bombe d'acqua e finisci la frasca. Però come vedete, cioè, sul tema della libertà, soprattutto per come la presentiamo noi oggi, c'è da discutere parecchio, perché Durkheim, che è un altro sociologo che dovrei avervi menzionato, dice una frase che trovo bellissima, dice l'opposizione tra libertà e norme è un falso problema, la libertà esiste solo all'interno delle norme, e io trovo che abbia assolutamente ragione. Cioè senza un qualche modo, senza un qualche quadro, senza una cornice di riferimento anche ampia, necessariamente ampia, non c'è modo di essere liberi, perché non esistono le mosse. Cioè la libertà è una questione di mosse, ma le mosse sono una questione di regole, no? Come nel gioco il colpo da maestro, quindi le proprie regole sono un po', non esistono. Si possono discutere le regole contestuali, ma non è che tu puoi avere le tue, fa come ti pare, perché come ci insegnavano a scuola a noi, la tua libertà finisce dove comincia quella del tuo vicino e le tue regole dovrebbero prenderne atto. Non è che tu c'hai una patente per essere libero e l'altro no. Quindi il modo per combinare tutte queste libertà è quello di, no, cercare di raggiungere una,